Dillo insieme a me: niente può sostituire la presenza di Dio.
Niente può sostituire la presenza di Dio.
Quanti credono in questo? La presenza di Dio non si può ricreare, non si può contraffare. La presenza di Dio non si può inventare. O c'è o non c'è. E quando c'è, si sente. Chiesa, facciamo un applauso a questi nostri amici. Un piacere averti qui con noi. Dico noi perché io non sono un ospite, quindi sono di casa. L'indicazione l'ultima che abbiamo fatto qua è stata messa su internet, abbiamo detto veramente tante persone, e sentivo stasera di parlare con voi riguardo a un argomento molto serio per la mia vita, almeno in questo momento, e desidero condividerlo con ognuno di voi. Se potete prendere insieme a me il Vangelo di Giovanni, il capitolo 4, poi leggeremo da Giovanni 17. Un'espressione che Gesù ripete un paio di volte, e vorrei andare su questo principio che Gesù ha detto di se stesso, e se lui ha parlato di se stesso in questo modo, allora vuol dire che è un grande insegnamento per ognuno di noi, che vuole insegnarci sicuramente qualcosa. Giovanni 4, conosciamo tutti questa parte del Vangelo, no? Che l'incontro di Gesù con quella donna straordinaria, la donna samaritana, una donna che se oggi entrassi probabilmente in una comunità, in qualche gruppo religioso, non gli darebbero neanche la confidenza di sedersi all'ultimo posto. Una donna che ha avuto 5 mariti, in realtà la parola nel testo originale non dice mariti, pochi sanno questo, in realtà nel testo originale dice che ebbe 5 uomini, non 5 mariti. E che quello con il quale stava vivendo non era suo marito, non aveva avuto 5 mariti. Stava vivendo con il sesto, e quanti sanno che il settimo, che il numero 7 è il numero perfetto? Quando arrivò Gesù, quello era il suo settimo uomo. Con Gesù aveva finito, era arrivata la perfezione, era arrivata la conclusione di tutto quello che era il bisogno del suo cuore. Una donna che cercava amore e affetto disperatamente, lo cercava nella maniera sbagliata, nel posto sbagliato, ma quando è arrivato Gesù, finalmente quella sete è stata placata. La Bibbia dice che quella donna lasciò il secchio ai piedi di Gesù, quel secchio che rappresentava quel desiderio continuo e costante di attingere, di attingere, di attingere, e che non dissetava mai quella sete. E quando incontrò Gesù, ha incontrato il suo uomo, lei lasciò il secchio e corse in città a dire a tutti: venite a vedere colui che mi ha detto tutte le cose che riguardano la mia vita, non è forse lui il Cristo? La Bibbia dice che tutta la città accorse a Gesù. Ed è scritto qua, versetto 28. La donna allora lasciò il suo secchio, se ne andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto, non sarà forse lui il Cristo? Uscirono dunque dalla città e vennero da lui. Intanto i suoi discepoli lo pregarono dicendo: maestro, mangia. Ma egli disse: io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. E i discepoli perciò si dicevano l'un l'altro: gli ha forse dato qualcuno, portato qualcuno da mangiare? E Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Dite insieme a me: compie. Questa parola è molto importante, detta in Sicilia, perché noi siamo i professionisti nel iniziare qualcosa e non portare mai a compimento. È qualcosa che fa parte del DNA, non sto generalizzando, chiaramente, comprendetemi. Ma siamo mossi molto dall'istinto, dalla passione, siamo mossi dall'anima, da quelli che sono i sentimenti. Noi siamo tendenzialmente portati a ora spacco uno e alla prima difficoltà ritorniamo indietro o finiamo quello che abbiamo iniziato. Gesù ha insegnato un principio, ha parlato di questo riguardante se stesso: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Guardate in Giovanni il capitolo 17. Versetto 1. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il figlio tuo affinché anche il figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Or questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Verso 4. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Voglio iniziare facendo questa dichiarazione molto forte. Tu non troverai mai pace nella tua vita finché non compirai ciò per il quale sei stato creato. Tu non troverai mai una vera gioia e una vera soddisfazione e gratificazione nella tua vita se non scopri il motivo per il quale tu sei stato creato e non adempi l'opera che Dio ti ha affidato. Cristo non è morto sulla croce per farci diventare membri di una comunità. Cristo non ha versato il suo sangue per farci diventare evangelici o cattolici. Cristo è venuto sulla terra per farci comprendere qual è il vero scopo della nostra vita e adempiere. Gesù è venuto per compiere l'opera di colui che lo ha mandato. Questo è lo scopo e il motivo per il quale lui è venuto sulla terra: compiere l'opera che gli è stata affidata. Ora, il messaggio di stasera è questo: tu non puoi delegare il successo di tutto questo a qualcun altro. Tu non puoi delegare la responsabilità di questo a qualcun altro. Tu non puoi delegare il fallimento tuo a qualcun altro e non puoi delegare neanche la tua gioia di tutto questo a qualcun altro. Tu e Dio dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. È molto facile, fin troppo facile, dire che abbiamo fallito o dire che non siamo riusciti in una cosa perché abbiamo subito delle ferite o perché qualcuno si è comportato male con noi o perché qualcuno ce l'ha con noi. È così facile delegare il proprio fallimento agli errori degli altri nella nostra vita, delegare il nostro fallimento, cioè continuiamo a dire: ho fallito, ho sbagliato, non ce l'ho fatta, perché se lui mi avesse aiutato o se lui non mi avesse messo il bastone fra le ruote. E continuiamo a delegare ciò che è nella nostra responsabilità. E vi parlo a uno che ne sa di queste cose. Tante volte ho delegato il mio fallimento ad altri, cercavo la responsabilità nella vita degli altri. Se gli altri mi avessero capito, se gli altri mi avessero sostenuto, se quel tizio là si fosse comportato in maniera diversa, allora io avrei potuto. Un giorno Dio mi disse: basta lamentarti, perché non è vero, la responsabilità è solo tua. Tu non puoi delegare il fallimento tuo a qualcun altro, perché se tu ti sei fermato, la responsabilità è solo tua. Non possiamo delegare la nostra gioia a qualcun altro. Non puoi delegare la tua gioia all'amore per una donna, per un uomo, la tua gioia dei soldi, ad un lavoro, neanche alla tua famiglia. Chi è nel ministero molto spesso delega la propria gioia al ministero stesso e fa del ministero, del pulpito, lo scopo di vita, la fonte della gioia e della soddisfazione. E quando succede qualcosa, o quando qualcosa ti viene tolto, si sprofonda nella solitudine e nella depressione. Perché? Perché la nostra roccia, il nostro fondamento non era più Cristo. E noi dobbiamo ritornare al vero fondamento della nostra vita. E dobbiamo cominciare a reclamare nella nostra vita: io adempirò la chiamata di Dio nella mia vita, io vivrò e porterò a compimento il motivo per il quale sono stato creato.
Amen.
E non delegherò la responsabilità di questo a niente e a nessuno. Perché? Perché avremo mille motivi per fermarci. Avremo mille motivi per rinunciare. Avremo mille opportunità per dire non ce la faccio, mille occasioni per scoraggiarci e puntare il dito contro qualcuno e dire è colpa sua se non ce la fa. No, dobbiamo imparare dal nostro maestro. Vi parlo uno che sta continuando ad imparare fino ad oggi, a volte con lacrime, a volte con grida, a volte in silenzio, ma più vado avanti più mi rendo conto di quanto c'è bisogno di imparare. Gesù ha detto: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera tua, l'opera che tu mi hai dato da fare. Qual è il modo in cui noi glorifichiamo il Padre? Non è cantando, non è andando in comunità, non è predicando, non è rispondendo a qualche appello e lasciando che qualche pastore preghi per noi imponendoci le mani. No, no. Non è rinunciando a qualcosa che ci fa piacere. No. Gesù ha detto: io ti ho glorificato, e spiegato come. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Io voglio chiedere stasera ad ognuno qui, onestamente, non c'è bisogno che rispondete, ognuno risponda nel proprio cuore. Sai veramente quello che Dio ti ha chiamato a fare? Se lo sai, lo stai facendo? Non rispondere, non c'è bisogno, non è un test. E nessuno deve sentirsi imbarazzato, perché questa parola tutto serve tranne che imbarazzare, serve per incoraggiarci a rialzarci. Amen? Questa sera dobbiamo uscire da questo luogo avendo la piena certezza che colui che ha iniziato un'opera buona e nobile la porterà a compimento. Perché Dio non ha finito con te. Dillo alla persona accanto a te: Dio non ha finito con te. Forse con qualcuno che anche ha iniziato. Dio non ha terminato con te, perché colui che ha iniziato un'opera buona in te, lui la porterà a compimento. Lui si è impegnato personalmente nella tua vita e sta aspettando delle risposte. Guardate in seconda Timoteo: se stai attraversando un momento di scoraggiamento, io voglio incoraggiarti a leggere seconda Timoteo. La lettera di Paolo a Timoteo è quella che io definisco una puntura di adrenalina dritta nel centro del cuore. Timoteo stava attraversando uno dei periodi più brutti della sua vita. In quel periodo probabilmente aveva circa tra i 30 e i 40 anni, nessuno lo sa. Timoteo non era sposato, perché se stavi con Paolo non potevi sposarti. O entravi nella sua squadra già in coppia, ma se entravi da single ti perseguitava fino alla morte, non ti permetteva di sposarti. Paolo era così, era determinato, voleva avere gente libera da poter mandare, da poter rilasciare nel ministero e fare l'opera di Dio, il regno di Dio. Era un suo modo di fare, era un suo modo di pensare, aveva certi atteggiamenti, aveva certe mentalità che oggi chiaramente, ma anche 2000 anni fa, avrebbero creato un po' di problemi. Infatti era sempre suo, rischio. Lo stavano sempre su. Paolo era tremendo e aveva un carattere orribile. Paolo era devastante nelle relazioni a stretto giro. Era un padre meraviglioso da lontano, da vicino era molto difficile. E Timoteo, attraverso uno dei momenti più brutti della sua vita, proprio mentre si trovava in missione, lui era un apostolo, Timoteo non era un pastore, Timoteo era un apostolo, ascoltate, solo la città di Efeso aveva più di 200.000 credenti, solo la città di Efeso, ok? Timoteo era responsabile di una parte del sud dell'Asia. Pensate che carico spirituale aveva questo ragazzo. Era colui che era stato mandato per custodire la dottrina, la sana dottrina, per costituire anziani nelle comunità e fare in modo che la Chiesa andasse in una determinata maniera. Timoteo arriva ad un momento di grande scoraggiamento, al punto tale che Paolo deve scrivere Seconda Timoteo, capitolo 1. Grazie. Tipo un attimo non lo faccio vedere. Papà Paolo scrive a suo figlio in fede Timoteo, il versetto 6, per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. Se poi leggete la seconda lettera di Timoteo, sembra che sta scrivendo qualcuno a uno che si è appena convertito. E voi non riuscite a credere ai vostri occhi. So che qualcuno di voi ha già letto questa lettera, ma forse in maniera molto veloce. Ma guardate cosa dice Paolo al capitolo 2, al versetto 7. Considera le cose che dico, perché il Signore ti darà intendimento in ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo della stirpe di Davide è risorto dai morti. A chi lo dici? Ricordati che Gesù è risorto dai morti. Puoi permetterti di dire oggi a un pastore, a un prete, ricordati che Gesù è risorto dai morti. E rispondiamo, questa parte. L'Apostolo Paolo scrive all'Apostolo Timoteo, ricordati che Gesù Cristo è risorto dai morti, secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure vivremo, se perseveriamo regneremo pure con Lui, se lo rinneghiamo Egli pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Guardate a che punto era arrivato Timoteo. Capitolo 4. Ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola. Insiste a tempo e fuori di tempo, riprendi, riprova, esorta con ogni pazienza e dottrina, per il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per proibito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fai l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Timoteo aveva combinato veramente male. E Paolo scrive a Timoteo e gli dice, adempi, porta a compimento interamente il tuo ministero. Ci sono momenti della nostra vita dove passiamo per il fuoco e passiamo per le acque. E non è un incidente, è Dio che ci conduce attraverso di esso. Ed è nel fuoco, ed è nell'acqua che Dio fa una via dove una via non c'è. Ci sono valli che appassiamo, la Bibbia parla di tre tipi di valli, o ne descrive, lo descrive in tre modi. Salmo 23 parla della valle dell'ombra della morte, Salmo 84 parla della valle di Baca, Osea 2 parla della valle di Acor, la valle della sofferenza, la valle delle lacrime. Sono delle cose dove Dio ci fa passare per forgiare la nostra vita. Non mi fraintendete, Dio non è un sadico che desidera che noi soffriamo, no. Dio sa guardare oltre. La Bibbia dice che la prova che è arrivata nella nostra vita non sarà al di là delle nostre forze, ma con la prova Dio ci darà la via di uscita. Dillo alla persona accanto a te, c'è la via di uscita preparata per te. C'è la via di uscita preparata per te. C'è la luce in fondo al tunnel, ricordati. C'è una luce in fondo al tunnel. E che qualunque sia la situazione che tu stia, quello che tu stai attraversando, io voglio dirti nel nome di Gesù che Dio non ti ha mai lasciato e non ti ha mai abbandonato. Ma arriva il momento in cui dobbiamo smetterla di dedicare, di delegare il nostro successo ad altri, il nostro fallimento ad altri. È arrivato il momento, dobbiamo smetterla di delegare la nostra gioia e la nostra vera soddisfazione alle cose o agli altri. È il momento in cui tu ti fermi, ti prendi la tua responsabilità e dici: da oggi in poi io decido di fare sul serio con il mio Dio. Io non posso più dare la colpa a qualcuno, è ingiusto. Quale Dio se no predichiamo? In quale Dio sto credendo? Se continuo a dire che la responsabilità per il mio fallimento, per il mio fermarmi è di qualcun altro. Mi ricordo quando Dio parlò alla mia vita e mi disse molto chiaramente: la decisione e la scelta sta soltanto nel tuo cuore. Finché continuerai a guardare la vita degli altri, non ne uscirai mai. È una spirale che non ha fine, ma nel momento in cui tu guardi a te stesso, ti assumi le tue responsabilità e decidi di fare un passo di fede, allora tu vedrai cose che non hai mai visto. Tu ed io siamo chiamati ad adempiere il motivo per il quale siamo stati creati. Guardate in Giovanni di nuovo, Giovanni 19. Dal verso 1. Vediamo se è qua. No. Giovanni 18. Versetto 28. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio. Era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: quale accusa portate contro quest'uomo? Ed essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo dato nelle mani. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero: a noi non è lecito fare morire alcuno. E ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e disse: sei tu il re dei giudei? E Gesù gli rispose: dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani, che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero finché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: dunque sei tu re? E Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo io sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità, e chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Tu non adempirai mai niente se non scopri il motivo per il quale sei nato. Il motivo per il quale sei stato mandato qui sulla terra. Noi siamo nati dal cielo e mandati sulla terra per portare il cielo sulla terra. Lo ripeto. Noi siamo nati dall'alto e mandati qui sulla terra per portare ciò che è dall'alto qui sulla terra. Gesù dice, risponde a Pilato, per questo io sono nato e per questo io sono venuto nel mondo. E non c'è niente di più incredibile, di più pericoloso di una persona che sa il motivo per il quale è nato. Non c'è niente di più catastrofico per il mondo delle tenebre di una persona, di un credente che ha creduto in Gesù e ha capito il vero motivo per il quale è nato. Noi continuiamo a testimoniare: il Signore mi ha liberato di qua, il Signore mi ha fatto questo, il Signore mi ha dato questo, il Signore ha fatto quest'altro, e continuiamo a vivere la nostra vita senza capire il motivo per il quale siamo nati. Continuiamo a vedere la nostra identità in una comunità o in una religione o in un aspetto del cristianesimo e non ci rendiamo conto e non capiamo ancora il motivo per il quale siamo nati. Gesù ha detto a Pilato: tu dici che io sono re? Lo dici giustamente, perché questo è il motivo per il quale io sono nato e questo è il motivo per il quale sono venuto qui sulla terra. Io lo so. Giovanni 13, Gesù dice, la Bibbia dice che Gesù sapeva da dove veniva e sapeva dove stava andando. Sapeva quello che gli era stato dato e sapeva quello che stava per succedere. Gesù sapeva. Gesù sapeva chi è che lo stava per tradire, ed è per questo che ha avuto il coraggio di lavargli i piedi. Gesù sapeva che tutto quello che appartiene al Padre apparteneva a Lui, ecco perché non aveva problemi nel togliersi i vestiti e cingersi di un asciugatoio e lavare i piedi come un umile servo. Perché quando tu sai chi sei, non ha importanza il vestito che hai. Perché quando tu sai chi sei, non ha importanza quello che fai. Perché nessuno ti potrà mai levare la tua identità. Quando tu sai chi sei e il motivo per il quale stai vivendo, possono tagliarti a fettine. Tu continuerai a vivere perché tu sai che colui che ha iniziato un'opera in te ancora non ha terminato. Io so il motivo per il quale sono nato. So perché sono venuto, per rendere testimonianza della verità di Gesù. Non voglio andare oltre. Gesù è stato mandato e ha detto: io glorifico il Padre, ma compiendo l'opera per il quale sono stato mandato. Non c'è niente di più straordinario che tu possa fare stasera, dopo aver ascoltato la tua parola. Allora, questa parola, che è quella di metterti davanti a Dio in maniera seria e determinata e dire: non voglio vivere più senza aver capito o compreso il motivo per il quale sono in vita. E se tu pensi che il Signore si è fatto conoscere nella tua vita soltanto per portarti in paradiso, questo è il più grande inganno nel quale tu abbia mai potuto credere. Perché noi non siamo stati creati per andare in paradiso, noi siamo stati creati per regnare sulla terra e fare la differenza qui ed ora. Perché noi siamo la luce del mondo e il sale della terra. La mia speranza non è nel paradiso, la mia speranza è nel vedere il regno di Dio manifestarsi sulla terra. La mia certezza e sapere che la mia vita servirà a qualcosa per lui. E non posso più delegare il mio fallimento a qualcuno. Sapete come si chiama questa? Vigliaccheria. Dire sempre che è colpa degli altri, questa è vigliaccheria. Non possiamo più vivere con la paura di quello che gli altri dicono o di quello che gli altri pensano. Noi dobbiamo portare il nome di Gesù a più persone possibili. Dobbiamo portare il regno di Dio in manifestazione qui, sulla terra, qui ed ora. In questo ti ho glorificato, Padre mio, perché ho compiuta l'opera per la quale tu mi hai mandato. Il mio cibo non è di questo mondo. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Tu devi capire, tu e io dobbiamo comprendere il motivo per il quale siamo vivi. Tu e io dobbiamo comprendere qual è l'opera che lui ci ha affidato. Noi continuiamo a vedere centinaia e migliaia di persone in Italia che cambiano comunità, una comunità a un'altra, una comunità a un'altra, come persone che non hanno mai pace. Perché? Perché stanno delegando la loro felicità a un uomo. Stanno delegando la loro felicità a un pastore. Stanno delegando la loro felicità, la loro gratificazione a un luogo di appartenenza. E non si rendono conto, e non ci rendiamo conto, che la nostra gratificazione più grande è capire noi personalmente qual è il motivo per il quale viviamo e adempiere la sua chiamata nella nostra vita. Alleluia. Dillo alla persona accanto a te, io non fallirò. Dillo alla persona accanto a te, io non fallirò, te lo garantisco. Costa quello che costa. Qualunque sia il prezzo da pagare, io non fallirò. E se ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità. Se ho fatto bene, mi prendo le mie responsabilità. Se tutto va male, è stata colpa mia. Se tutto va bene, gloria a Dio. Tu e io dobbiamo prenderci un impegno stasera, di prenderci responsabilità. Vi ricordate lo scrittore della lettera agli ebrei quando disse, cioè voi per al punto in cui vi trovate dovreste essere maestri che insegnano ad altri. Dice, invece avete ancora bisogno del latte spirituale. Io non userò mai questa parola nei vostri confronti, perché sennò la dovrei usare anche nei miei confronti, perché qua nessuno è migliore di qualcun altro. Nessuno. E nessuno è peggiore di qualcun altro. Però voglio chiederti, onestamente, sulla base di quante riunioni hai fatto, quante predicazioni hai ascoltato, quanti insegnamenti hai ricevuto, quante preghiere ti sono state ministrate, quante mani sono passate sul tuo capo, quante cascate da fare. Non dovresti essere tu maestro. Quanti hanno più di 3 anni di fede? Tu dovresti cambiare il mondo, o quantomeno il condominio dove abiti. Non possiamo più dire, continuare a dire, sogno mio, sogno ancora lattante, ho bisogno di latte. È stata mangiata fede da anni, da anni. Non è possibile che dobbiamo mangiare ancora omogenizzati. Non stiamo dicendo che qui c'è qualcuno perfetto che non sbaglia. L'apostolo Pietro, dopo 3 anni di fede, ha combinato una delle stupidaggini più incredibili, che neanche l'ultimo arrivato. Però Eppure era stato per 3 anni ai piedi del più grande maestro. Chi è che non fa cavolate? Chi è che non commette stupidaggini qui? C'è qualcuno qui questa sera che si potrebbe sentire migliore di qualcun altro? C'è qualcuno che avrebbe il coraggio di poter dire no, meglio? Chi? Facciamo parte della stessa famiglia. Veniamo tutti dallo stesso posto. Abbiamo tutte le nostre debolezze. Abbiamo tutte le nostre tentazioni. Facciamo tutti i nostri errori, piccoli o grossolani. Sono combattimenti che tutti quanti noi abbiamo. I giovani che non sono maledati, i più maledati che sono maledati. Le casalinghe per il loro conto, gli anziani per il loro conto, i giovani perché erano delle difficoltà e quegli altri perché tutti quanti noi avremo mille motivi per rinunciare, mille motivi per fermarci, mille motivi per trovare una scusa per dire non è mia responsabilità, la colpa è sua. Oh sì, io ho sbagliato, però lui. Oh sì, io ho sbagliato, però lei. Io ho sbagliato, punto, non mi assumo la mia responsabilità, la colpa non è di nessun altro, hai mille motivi per rinunciare, ma uno solo per non fermarti, colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Dillo insieme a me, Dio non ha finito con me. Dichiaratelo ragazzi, Dio non ha finito. Io vedrò la gloria di Dio nella mia vita. Dio vuole servirsi di te in maniera straordinaria. Ci sono persone che hanno attaccato le scarpe al chiodo. E voglio dirti stasera nel nome di Gesù, riprenditi le scarpe e riprenditi pure il chiodo. Ci sono persone che si sono fermate dal servire Dio perché hanno dato la responsabilità del loro fallimento ad altri. E voglio dirti che hai creduto in una bugia. Non puoi delegare il fallimento ad altri. È immorale, è ingiusto. Non è da veri uomini. Dobbiamo imparare ad assumerci le nostre responsabilità. Ah, se avessi avuto una moglie migliore. Ah, se avessi avuto più soldi. Ah, se avessi avuto una macchina. Oh, se avessi avuto un buon lavoro. Ah, se avessi avuto un buon pastore. Oh, se la mia comunità mi avesse assistito. Possiamo trovare tutti i motivi possibili e immaginabili. Gesù sapeva che aveva scelto 12 persone. Uno di questi l'avrebbe venduto. Un altro l'avrebbe rinnegato. Altri 9 lo avrebbero lasciato solo. E soltanto uno era sotto la croce. Uno, dopo 3 anni, solo uno. La Bibbia dice che li ha amati e li ha amati fino alla fine. E quando li ha incontrati non li ha rinfacciato neanche un secondo dei loro sbagli. Ma Pietro gli chiese: mi ami tu? E Pietro ebbe il coraggio di rispondere: scelto. No, no. E se non mi amavi, che mi avresti fatto? Enzo Ferrari un giorno disse: non fare mai nessuna opera buona se non sei pronto all'ingratitudine. Mai, non ti mettere in niente se non sei pronto a ricevere ingratitudine. Gesù ci ha insegnato questo. Gesù sapeva che 9 di quei 10 leprosi non sarebbero mai ritornati indietro a ringraziarlo. Eppure li ha guariti tutti i 10. No, a te non ti guarisco perché tanto so che tu non ritornerai. Senti, picchia l'altra fatta stare fatto lì. No, non c'è nessuna scusa per non fare il bene. Anche quando sai che non avrai un bene in ritorno. Amen? Perché fai il bene? Perché lo facciamo? Perché poi vogliamo essere ringraziati? Perché vogliamo poi che qualcuno ci batta la mano sulla spalla e ci dica amico, non è nessuno? Perché? E qua si vede la nostra attitudine, qua si vede la vera motivazione del nostro cuore. Perché vai? Per farti vedere, per farci vedere, lo facciamo? Perché qualcuno ci debba dire grazie o bravo anche dietro le quinte e darci quindi una gratificazione personale? Abbiamo mille motivi per fermarci, mille motivi per dire ah non mi capiscono, ah sono ingrati, ah non capiscono niente, ah sono tutti cattivi, ah fanno tutti schifo, ah nessuno mi capisce. Mille motivi, ma ne abbiamo soltanto uno questa sera per dire io non mi fermo nel nome di Gesù, e anche se rimango solo io vado avanti perché io so che il mio Redentore vive. Io lo so che colui che mi ha chiamato adempirà le sue promesse nella mia vita, perché la mia vita non l'ho messa nelle mani di un uomo, di una denominazione, di una comunità, l'ho messa nelle mani del principe della pace, l'autore della vita, la stella del mattino, il mio pastore, il mio vero pastore, quello che non mi deluderà mai, colui che ha promesso che non mi lascerà mai e non mi abbandonerà mai. Ho mille motivi per fermarmi, mille motivi per rinunciare a quello che lui mi ha detto. Ho mille motivi per lamentarmi, mille, ne ho soltanto uno per rimanere fermo. Perché? Perché Dio non è un uomo. Dio non è un uomo. Dillo insieme a me, io non fallirò. Dillo insieme a me, io non fallirò. Io andrò avanti, costi quello che costi. Io adempirò la chiamata di Dio nella mia vita. E se ancora oggi non ho capito qual è lo scopo per il quale io sono nato, io mi impegno da questa sera in poi a cercare di capire il motivo per il quale io sono nato e adempiere, portare a compimento ciò per il quale Lui mi ha mandato qui sulla terra. Io non mi fermo. Dillo insieme a me, io non mi fermo. Io continuerò a credere nelle persone, io continuerò ad avere fiducia nelle persone, qualunque sia la ferita che tu abbia ricevuto, dichiaro insieme a me, io continuerò ad avere fiducia nelle persone, e canterò insieme a Tiziano Ferro, io credo negli esseri umani.
Incideva nella roccia, Dio è la mia giustizia.
Però a un certo punto passarono più di 15 anni e lui cominciò a dubitare. Chi non lo avrebbe fatto? Chi non lo avrebbe fatto? In maniera straordinaria conobbe il suo vicino di cella che stava cercando una fuga. Invece di andare verso l'esterno, entrò nella sua cella scalando. E c'è questa amicizia che dura un paio di anni. E insieme parlano, insieme lui impara la matematica, impara a leggere, impara a scrivere. Quest'uomo anziano era un vecchio sacerdote, che era stato messo in carcere per delle cose che erano successe. E lui gli parlava di Dio, e lui non voleva sentire niente più parlare di Dio. E un giorno, proprio il giorno in cui quest'uomo stava per morire, lui gli disse nelle ultime parole: non perdere la tua fiducia in Dio. E l'attore principale gli disse: io non credo più in Dio. E il vecchio gli rispose: non ha importanza, Dio crede. Dalla prigione quella notte in maniera miracolosa e si riprese tutto quello che gli era stato dato. E alla fine del film si vede lui che dà gloria a Dio per tutto quello che è successo nella sua vita. Hai mille motivi per rinunciare, mille motivi per dire di no, mille motivi per dire basta, mille scuse per fermarti da quello che hai fatto fino ad oggi. C'è solo un motivo, solo uno: colui che ha iniziato l'opera buona in te la porterà a compimento. E voglio che tu dica stasera insieme a me: Dio non ha ancora finito. Dio non ha ancora finito con te. Io non fallirò. Io non fallirò. Io arriverò fino alla fine. Dillo insieme a me: io arriverò fino alla fine. Io arriverò sulla linea del traguardo e in questo modo porterò gloria al Padre mio che è nel cielo. Perché in questo portiamo gloria al Padre, se compiamo l'opera che ci è stata affidata. Amen. Bella la mano che sono capito, per favore. Se vuoi alzarti, alzati.
Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via, la farà per me. Ciò che lui ha promesso lui lo farà. Ciò che lui ha detto lui lo manterrà.
Parla al mio cuore. Diglielo, parla al mio cuore e rivelami il motivo per il quale sono nato. Rivelami il motivo per il quale io sono nato. Non posso più vivere in questo mondo. Rivela il motivo per il quale io sono nato. E io lo adempirò, te lo prometto. Camminando, correndo, strisciando per terra, io non mi fermerò. Io porterò la tua chiamata a compimento nella mia vita. Non importa quello che succederà, non troverò più scuse. Non troverò scuse. Non avrò più scuse. Non avrò più, non cercherò attenuanti. Non scaricherò la responsabilità su nessun altro. Non delegherò il mio successo, il mio fallimento a qualcuno. Non delegherò la mia gioia, la mia soddisfazione, la mia gratificazione a qualcosa. Qualche posizione, qualche promozione, a qualche quantità di denaro, qualche promessa particolare fatta da qualcuno. Che solo la tua voce ha autorità nella mia vita. Solo la tua voce. Solo la tua voce ha autorità nella mia vita. Giovane, scopri il motivo per il quale sei nato, scoprilo ora, nel nome di Gesù. Traccia un solco profondo in questa età. Traccia un solco profondo in questa generazione. Lascia il segno nel nome di Gesù. Lascia il segno in questa generazione nel nome di Gesù. Non scivolare via. Lascia il solco, lascia il segno. La tua vita ha valore con Cristo ora. Non ha importanza quanto tempo, ha importanza la profondità con Lui. Non ha importanza quanti anni, ha importanza la profondità. Non cercare più scuse. Non illuderti, non sarai perfetto. Continuerai a svegliare, continuerai a peccare, continuerai a cadere, forse di meno. Te lo auguro e prego per te per questo. Ma non sarai perfetto. Continuerai ad affrontare battaglie come fece Davide ogni giorno della sua vita. Ciò che ha reso speciale Davide non era il suo carattere, era il suo cuore. Non erano le sue vittorie, era il suo cuore. Era un uomo secondo il cuore di Dio. Un uomo che continuava a sbagliare, a fare stupidaggini, ma era un uomo secondo il cuore di Dio. Dio non ha a che fare sulla base del tuo carattere, Dio ha a che fare con te sulla base del tuo cuore. Custodisci il tuo cuore, non custodire il tuo carattere, non custodire la tua reputazione, non custodire il tuo nome, non custodire la tua immagine, non custodire la tua posizione, non custodire quello che hai, custodisci il tuo cuore. Più di un'altra cosa, perché da esso scorgano le sorgenti della vita, dal tuo cuore e da nient'altro. Non cercare scuse, non puntare più il dito verso gli altri, perché tu sei l'unica responsabile del tuo successo o del tuo fallimento. E quando cadrai, non scoraggiarti, significa che sei uguale a me, uguale a chiunque altro. Dio ti rialza, perché Dio non si aspetta che tu sia perfetto. Dio si aspetta e vuole che tu sia disponibile anche a lasciarti alzare, a rialzare quando cadi. Tu farai una via dove via non c'è, e tu farai una via. Perché tu sei fedele. Quanti sanno di avere bisogno di forza stasera? Alza la tua mano. Se ci fosse la bacchetta magica, tutti quanti lo lavorano, è vero? Tutti, nessuno scuso. Ma non è un colpo di bacchetta magica. E mi dispiace dirvelo, anche se qualcuno vi impone le mani stasera, non cambierà assolutamente niente. Svegliamoci, non è magia. Le cose non cambiano se qualcuno ci impone le mani. Le cose cambiano quando noi prendiamo una decisione e facciamo una scelta. Amen? Troppo facile venire davanti e volere e desiderare che qualcuno ti imponga le mani e pensare che Dio cambi qualcosa. Non cambierà. Non cambierà. Cambierà con una scelta. Ed è una scelta che tu puoi fare stasera o puoi fare domani. È una scelta che dovrai continuare a fare ogni singolo giorno. Io decido di andare avanti e non fermarmi nel nome di Gesù. Avrei mille motivi per non essere qui stasera. Mille motivi. Oggi si è chiuso nella mia vita probabilmente uno dei capitoli più dolorosi di 46 anni della mia esistenza. Avrei mille motivi per non essere qua stasera. Mille. Se non fossi qua, io avrei fallito. Io sono qua per dirvi. Con Cristo ogni cosa è possibile. Ogni cosa è possibile. Con Cristo non ce la facciamo. Nessuno è migliore. Nessuno è migliore di qualcun altro. E nessuno è peggiore di qualcun altro. Nessuno. Nella grazia di Dio siamo tutti uguali. Davanti agli occhi del Padre siamo tutti figli. Amen. Ma abbiamo bisogno di incoraggiarci di meglio. E anche se tu vedi in giro qualcuno che sorride, che fa finta di niente, probabilmente sta vivendo un dramma incredibile nella sua vita. Allora abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri, abbiamo bisogno di sostenerci gli uni gli altri, abbiamo bisogno di incoraggiarci gli uni gli altri, perché avremo mille scuse per fermarci ogni giorno, ma ne abbiamo soltanto una sola ragione, una sola per andare avanti. Colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento. Lui l'ha detto, lui lo farà. Amen. Prendi la mano della persona che è accanto a te. Voglio chiederti di pregare in questo momento per la persona che è accanto a te. Tu non sai in questo momento quella della persona accanto a te. Forse pensi di conoscerla, ma non sai interiormente quello che sta vivendo. I suoi drammi, i suoi inferni personali, le valli, le situazioni. O anche in questo momento le sue gioie, le sue soddisfazioni. Questo è un momento straordinario, bellissimo. Gloria a Dio per questo. Ma la vita è un ciclo. La vita gira e gira per tutti. Nessuno potrà mai dire io di quest'acqua non ne bevo. Nessuno potrà dire a me questa cosa non accadrà mai. A nessuno di noi lo può dire. Allora abbiamo bisogno gli uni degli altri. Amen. Abbiamo bisogno di smetterla, di farci la guerra, di parlarci male alle spalle, di pugnalarci alle spalle. Abbiamo bisogno di abbattere i muri di separazione all'interno delle nostre comunità, all'interno delle denominazioni e lavorare affinché ogni muro sia abbattuto nel nome di Gesù. Far comprendere a chiunque che siamo tutti uguali, che abbiamo bisogno tutti d'amore, che tutti e quanti possiamo dare amore. Di un incanto. Prega per la persona che è accanto a te, per favore. Se ricevi qualche parola da parte di Dio per qualcuno, dai, apri la tua bocca, ti prego, e prega per qualcuno che hai accanto a te. Prendiamoci questi due minuti. Sviluppiamo il ministerio del corpo di Cristo, il ministerio sacerdotale del corpo di Cristo, dove preghiamo e intercediamo gli uni per gli altri, gli uni per gli altri. Alleluia. dichiaro stasera, io non fallirò nel nome di Gesù. Io vedrò la gloria di Dio nella mia vita. Io mi prendo le mie responsabilità e vedrò la gloria di Dio in questa generazione, in questo tempo. Dio si manifesterà, gli altri lo vedranno e glorificheranno il nome del Signore. Alleluia. Io voglio sapere il motivo per il quale sono nato. Io voglio capire il motivo per il quale sto vivendo, per il quale il mio cuore sta battendo, per il quale i miei polmoni si riempiono di ossigeno. Io voglio sapere il motivo per il quale sono su questa terra e voglio adempiere la chiamata di Dio nella mia vita. E se tu sai quello che Dio vuole da te e ti sei fermato, nel nome di Gesù stasera, ravviva il dono di Dio che è in te. Perché Dio non ti ha dato uno spirito di paura, ma di forza, d'amore e di disciplina. Adempi interamente il ministero che Dio ti ha dato. Ricevi forza, ricevi coraggio. Smettila di cercare scuse, smettila di lamentarti. Assumiti le tue responsabilità e vai avanti nel nome di Gesù. E tu vedrai serpenti e scorpioni calpestati sotto i tuoi piedi. Vedrai la gloria di Dio. Decidi di passare quel fiume. Decidi di passare il fiume nel nome di Gesù. Perché c'è un popolo che ti aspetta dall'altro lato del fiume. C'è qualcuno che ti aspetta dall'altro lato della tua obbedienza. Ascolta, c'è qualcuno che sta aspettando dall'altro lato della tua obbedienza, dall'altro lato del tuo sì, lo voglio. È un atto d'amore, è un atto di consacrazione, è un atto determinato di volontà. È una decisione tua che nessuno può prendere per te. Nessuno la può prendere al posto tuo. Non delegare questa scelta a te. Non cercare profezie. Non cercare persone che ti danno parole da parte di Dio. Tu sai quello che devi fare. Non cercare più scuse. Fallo nel nome di Gesù. Fallo. Sii disposto a benedire chiunque ti ha fatto del male. Perché anche tu hai fatto del male. Quando mi lamentavo con Dio, io dicevo e mi lamentavo del male che avevo ricevuto. Dio mi disse, anche tu hai fatto del male. Tu hai sofferto e hai fatto soffrire altri.
Insieme a me.
Dio lo voglia, verrà il nostro raduno che facciamo tutti gli anni, Dio quest'anno lo faremo a Palermo. Se Dio vuole saremo di nuovo al San Paolo, all'Hotel San Paolo, come è stata fatta la conferenza di Generazione Focata. Ho fatto tanti appuntamenti lì e sento nel mio cuore quest'anno di portare questo incontro qui a Palermo. So che Dio farà qualche cosa. Alleluia. Abbiamo già preso appuntamenti, ci siamo già fissati con Marco anche da settembre in poi. Se Dio vuole ci vedremo, Dio volendo, almeno una volta alla settimana. Questo è quello che noi stiamo cercando di organizzarci, impegni permettendo, tutto permettendo chiaramente, però abbiamo deciso di non mollare, abbiamo deciso di portare avanti quello che Dio ha preparato. Molti mi hanno chiesto in questi ultimi anni, quando abbiamo chiuso la casa di preghiera nel 2011, in realtà novembre 2011 in via Maltese, molti mi hanno chiesto perché non inizi qualche cosa di nuovo a Palermo. E io ho detto, quell'opera di via Maltese non si è mai fermata in realtà. Marco, assieme a tutti i ragazzi, hanno preso il testimone di quello, e anche se in un modo o in un altro certe cose sono cambiate, però il fuoco non si è mai spento. Andare ad aprire qualcosa di nuovo non ha senso, perché io personalmente mi sento legato a quest'opera in maniera indissolubile, quindi dobbiamo semplicemente alimentare quello che Dio sta portando avanti. Quindi per me è un onore e un privilegio per me poter lavorare insieme a questi ragazzi che stanno facendo un lavoro fantastico. Quindi se Dio vuole, da settembre in poi saremo ancora più attivi sulla città di Palermo, ok? Quindi gloria a Dio per questo. Non so se ci sono altri annunci che vuoi fare?
No.